Retroscena, il teatro alla radio.
E ben ritrovate, ben ritrovati a una nuova puntata di Retroscena, il teatro alla radio. Io sono Maura Pettorruso, con me Jacopo Candela, come ogni lunedì ormai da quasi 4 anni, per raccontarvi quello che succede nei teatri della provincia di Trento e anche in regione. Ogni tanto ci spostiamo anche in quel di Bolzano, vedremo poi che cosa succederà anche lassù, ma oggi rimaniamo invece in provincia di Trento, rimaniamo in due dei teatri forse più importanti, principali della nostra provincia, il teatro di Villazzano, il Teatro di Pergine, perché questa settimana ospiteranno una grande compagnia contemporanea, forse una delle compagnie che fin da subito si è fatta notare dalla critica e dal pubblico per la propria poetica. Parlo di Teatro Sotterraneo, che non è la prima volta che arriva in Trentino, torna quest'anno con 2 spettacoli, 2 produzioni: Overload, uno spettacolo Premio Ubu 2018, e L'Angelo della Storia, Premio Ubu 2022, quindi sicuramente degli spettacoli da non perdere. Per parlarne avremo poi con noi il regista e l'autore, ma prima di dare voce, spazio, insomma, proprio alla voce personale dei Sotterraneo, parliamo con Mirko Corradini, direttore artistico del Teatro di Villazzano, che ospiterà Overload il 29 di novembre. Buonasera Mirko.
Buonasera a tutte e a tutti.
Allora, intanto Mirko, noi sappiamo che il Teatro di Villazzano si è posizionato proprio per il suo la sua stagione comica, una stagione di grande livello comico, ma che normalmente, insomma, si affaccia a un mercato, a un pubblico più popolare. Overload è uno spettacolo sicuramente ironico, sicuramente strappa tante risate, però non è proprio dentro questa linea. Perché questa scelta?
Ma guarda, in realtà è perché noi siamo nati come teatro popolare, le prime stagioni erano tutte commedia all'italiana, tutte erano 7 date di commedia all'italiana. Dopodiché non possiamo ripetere tutti gli anni la stessa cosa, ma vogliamo mantenere quello che è il nucleo, che come hai detto tu è la comicità, andare a teatro e ridere. E quindi sono già 3 o 4 anni, in realtà l'anno del Covid ha un po' bloccato questo percorso, siamo dovuti ripartire in qualche modo, che proponiamo al nostro pubblico dei generi completamente diversi, quasi sempre comunque legati alla comicità diretta, la commedia all'italiana, la commedia francese, la commedia dell'arte, tutte queste cose, i monologhi comici di magari di qualche personaggio più conosciuto o più famoso. Come dici tu, Overload è sempre un teatro comico, perché perlomeno per i primi 3/4 d'ora, 3/4 di spettacolo si ride tantissimo, ma si affaccia al teatro contemporaneo. È un tipo, è un percorso, anche se vogliamo, adesso non è arroganza questa cosa, ma è proprio pensiero di formazione, no, sulla comicità. C'è tanta roba e Overload è l'esempio. Quando ho avuto l'occasione, come dicevi tu, e sono già venuti in Trentino, di vederli al Teatro di Meano qualche anno fa, e sono rimasto colpito dalla bravura e dalla bellezza dello spettacolo, ma anche dalle grosse risate che mi hanno fatto fare. Quindi sì, è proprio un inserire sempre nuove cose all'interno della stagione, perché è bello esplorare.
E spostandoci un attimo da Overload, tanto insomma approfondiremo anche appunto con i protagonisti, che cosa presenta invece la stagione del Teatro di Villazzano? Oltre a Overload ci sono altri momenti che dici anche qua ci siamo un po' spostati?
Siamo spostati sicuramente su un altro titolo, che è La Lettera di Paolo Nani. Quello è uno spettacolo che gira da 30 anni tutta Europa, è un monologo, anche se chiamarlo monologo è molto strano, è riduttivo. È questo grandissimo clown che fa ridere e fa pensare, fa commuovere nello stesso momento. Tu pensa che è talmente conosciuto che oggi siamo a fine novembre e credo che per la sua data dell'8 marzo ci sono ancora 6-7 posti disponibili.
Sì, è già correte, sono gli ultimi posti.
Correte per tutti, perché sapete che il Teatro di Villazzano con questa stagione tutte le volte fa sold out, insomma.
Bene, e invece diciamo la cosa più classica, quella più popolare, che dici invece qua proprio siamo nella commedia all'italiana come descritta da manuale.
Scritta da manuale, dovete venire l'ultima data, fine marzo, con i Pezzi di Nerd, che è una compagnia che da noi torna sempre, e loro sono proprio la classica commedia all'italiana. Vado, rido, torno a casa più felice di prima, ma non ho pensato e imparato nulla.
Benissimo, anche questo è teatro e anche questo ci vuole a teatro. Magari dopo una lunga giornata faticosa dici sai che c'è, fammi fare una risata. Ma con Overload ci sarà anche questo, come giustamente ha detto Mirko. Allora io ti ringrazio Mirko Corradini per questo intro sul Teatro di Villazzano, poi chissà, forse tornerai ai nostri microfoni, perché ci sono tante cose che bollono in pentola, e devo dire che in questo caso la metafora non è casuale, ma lo scopriremo più avanti. E noi ci fermiamo un attimo per sentire proprio un estratto da Overload, per far venire un po' l'acquolina in bocca ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.
Io sono uno scrittore, sono americano, nord americano.
Ed è esattamente di questo che vorrei parlarvi stasera. Vorrei parlarvi della possibilità di una vita reale nell'epoca della saturazione delle informazioni. Oh, più semplicemente vorrei raccontarvi di una mia giornata di settembre di qualche anno fa.
Sono dei collegamenti che servono ad attivare dei contenuti nascosti che verranno sempre introdotti da questo suono. Ogni volta che vedrete uno di questi segnali, avrete 10 secondi di tempo per scegliere se continuare a...
She wore blue. Bluer than velvet was the night.
Quanti contenuti nascosti sono stati attivati fino a questo momento? Secondo voi adesso sta accadendo qualcosa? Quanto ci mette un palco deserto a diventare noioso?
Gone was the glow of blue velvet, but in my heart.
Ed abbiamo proprio ascoltato un pezzo, un estratto di Overload, questo spettacolo che approderà il 29 di novembre alle 20.45 al Teatro di Villazzano, e abbiamo con noi Daniele Villa della compagnia Teatro Sotterraneo. Buonasera Daniele.
Ciao, buonasera a voi, a tutte e a tutti.
Bene, Daniele, intanto grazie di essere ai nostri microfoni. Teatro Sotterraneo è una compagnia che nasce nel 2005, nasce a Firenze, e nel giro di pochissimo tempo, si fa notare dalla critica, si fa notare dal pubblico per la vostra poetica, il vostro tipo di scrittura. Che cos'è Teatro Sotterraneo?
Allora, questa è la domanda che quando ce la pongono andiamo sempre in crisi di identità, ma è relativamente semplice rispondere. È una compagnia teatrale che fa teatro di ricerca, teatro contemporaneo, teatro sperimentale, esistono tanti sinonimi per dire che si fa creazioni originali, cioè raramente si lavora su classici o su testi già scritti e pronti, ma per lo più si lavora su scrittura scenica, quindi partendo da un dato zero si scelgono dei temi, delle questioni che ci ossessionano, e attraverso un processo di ricerca, di improvvisazione, di scrittura, di montaggio, si arriva a un'opera. Questo è, come dire, l'approccio che abbiamo avuto al teatro sin dai primissimi momenti, dal 2005, come dicevi tu. Infatti nel 2025 compiremo l'età anagrafica teatrale di 20 anni, e così abbiamo cominciato, così, con l'incoscienza di chi aveva poco più di 20 anni. Abbiamo partecipato al premio scenario, siamo stati tra i 4 vincitori di quell'edizione, e piano piano questa cosa è diventata un lavoro, ed è il privilegio del lavoro che facciamo, perché insomma fare gli artisti è assolutamente un privilegio, da 20 anni, quasi 19, quasi 20.
Quindi maggiorenni, e tra poco insomma avete sfondato la soglia del doppio decennio. Daniele, quali sono le questioni che vi attraggono come artisti, che quindi poi sono quelle che avete voglia di portare sul palcoscenico?
Dunque, noi diciamo sempre che quello che facciamo in teatro, che proviamo a fare, che tentiamo di raggiungere, è una lettura del divenire, che è una parola che rubiamo da Walter Benjamin, tra l'altro è uno degli elementi degli spettacoli che porteremo in zona, ovvero proviamo a parlare delle trasformazioni in corso nella società di cui facciamo parte. Quindi sostanzialmente quello che ci ossessiona è parlare della contemporaneità, che è una cosa diversa dall'attualità, e ovviamente dal punto di vista dei suoi aspetti più problematici, più critici. Una che potremmo individuare come ossessione trasversale a più opere, in particolare alle due che porteremo in Trentino, è la percezione della realtà, o meglio, con una parola inglese, la misperception, cioè il fatto che noi umani difficilmente leggiamo la realtà per quello che è, molto più probabilmente la reimpacchettiamo in delle storie che ci piacciono e poi crediamo a quelle storie anche quando la realtà le smentisce. Quindi la domanda è: come facciamo noi a rapportarci con la realtà in modo complesso, intelligente e profondo? Il teatro è una delle palestre di intelligenza e di cultura che allena questo tipo di competenze. Il teatro, come la letteratura, il cinema, la musica, eccetera. Quindi in qualche modo forse stiamo cercando di salvare noi stessi dalla stupidità che caratterizza la nostra specie.
Ok, mi sembra un ottimo, difficile ottimo compito. Entriamo in Overload, che a parte sulla questione della percezione della realtà mi sembra che sia molto centrato come, come tema. Che cos'è Overload?
Overload è uno spettacolo che abbiamo prodotto nel 2017, ha vinto il premio Hugo come miglior spettacolo nel 2018, sorprendendo un po' tutti, perché appunto parliamo di un lavoro di ricerca, di un lavoro sperimentale. Poi io uso questi termini che possono incutere timore, ma in realtà il nostro è un teatro super ironico, super comunicativo, super accessibile e che quindi è di solito molto connettivo col pubblico, con qualsiasi tipo di pubblico. In Overload, diciamo, il tema è quello delle mutazioni antropologiche legate alla rivoluzione digitale, che è un modo figo e colto per dire cosa sta succedendo ai nostri cervelli nel momento in cui l'ambiente non è più solo quello fisico, ma è anche quello infinitamente replicato dal digitale, quindi dal virtuale. Siamo tutti sottoposti a un enorme esperimento che nessuno ha programmato e di cui nessuno prevede i risultati, cioè quello della rivoluzione digitale. I dispositivi sono diventati un'estensione del corpo, questo muta i nostri comportamenti, il nostro modo di guardare al mondo, e quindi è interessante, come dire, domandarsi cosa ci sta succedendo mentre ci accade. E in Overload lo facciamo replicando alcuni meccanismi di questa rivoluzione, però in teatro, quindi mescolando, come dire, l'ipertesto e i meccanismi della rete in una dimensione però live, qui e ora, che è quella del teatro. C'è uno scrittore al centro, che non nomino per non fare spoiler, ma insomma c'è uno scrittore al centro che ci spiega delle cose, ci racconta delle cose, e il pubblico può attivare tutta una serie di altri contenuti, tra virgolette, nascosti e allontanarsi dalla racconto dello scrittore per visualizzare mille altre possibili cose. Ovviamente quello che accade in teatro con Overload è una complicità critica, cioè non è che quando il pubblico attiva questi contenuti replica il meccanismo di continua distrazione della rete, lo fa in teatro consapevolmente per riflettere proprio su questi meccanismi, quindi gioca con noi a questa simulazione della realtà contemporanea per porsi il problema e giocare e, come dire, mettersi in crisi al tempo stesso.
Tra l'altro è uno spettacolo che io ho visto a FIES, quindi cosa sarà stato, il 2017-2018?
Sì.
Può essere, sì, sì, sì. E posso quindi confermare che è uno spettacolo molto ironico, molto coinvolgente, assolutamente pop nel senso più nobile ma anche più semplice del termine, però con tutto un mondo di riferimento e di riflessione che poi uno si porta a casa piuttosto spesso e piuttosto ampio. Tra l'altro questo meccanismo di coinvolgimento del pubblico è forse uno dei meccanismi più curiosi, che non voglio svelare assolutamente, e rimarranno. Andate a provare, perché c'è qualcosa che vi riguarda e ci riguarda come spettatori e come spettatrici. Daniele, io ti chiedo un attimo di pazienza, dobbiamo lasciare spazio alla pubblicità, ma poi torniamo per parlare invece dell'altro spettacolo, che è L'Angelo della Storia. Quindi a fra poco.
Retroscena, il teatro alla radio.
Ed eccoci ritornati per Retroscena, al teatro alla radio, sempre con Teatro Sotterraneo ai nostri microfoni, per parlare di questi due straordinari spettacoli. Overload, in scena il 29 novembre alle ore 20:45 al Teatro di Villazzano. Ne abbiamo parlato nella prima parte di questa puntata e adesso continuiamo ad indagare quella che è la poetica di questa compagnia, sempre con Daniele Villa ai nostri microfoni, e parliamo di un altro spettacolo, L'Angelo della Storia, che sarà in scena il 27 di novembre al Teatro di Pergine, premio UBU 2022. Daniele, cosa dobbiamo aspettarci?
L'Angelo della Storia è uno spettacolo in cui si raccontano, si montano, si trasfigurano, si come dire, mescolano decine di aneddoti storici paradossali. Cosa vuol dire? Circostanze in cui qualcuno ha fatto qualcosa che era completamente sganciato dalla realtà, perché in effetti è uno spettacolo che riflette su come noi umani ci alieniamo spesso dalla realtà per stare dentro a delle narrazioni. Noi siamo Homo sapiens, ma più precisamente Homo narrans, cioè la realtà per noi è sempre un racconto che va da A a B. In questo racconto noi siamo gli eroi, ci sono una serie di nemici, è tutta una serie di meccanismi cerebrali che poi motivano, come dire, le distorsioni in quello che percepiamo della realtà, le manipolazioni dei media, le teorie del complotto e via discorrendo. Tra questi aneddoti ne cito uno, che è quello del soldato giapponese Onoda, che rimane in un'isola delle Filippine a combattere la seconda guerra mondiale per 29 anni, oltre il 1945, e anche se veniva, come dire, bombardato di cartoline, messaggi e annunci che gli dicevano la guerra è finita, voi soldati fantasma potete tornare a casa, lui era convinto che quella fosse propaganda del nemico, si rifiutava di crederci e ha continuato a combattere la sua seconda guerra mondiale solitaria. Questo semplicemente per dire che appunto anche qui si cerca di mescolare una profondità filosofica che è quella che viene da Walter Benjamin piuttosto che dallo storico contemporaneo Yuval Noah Harari, piuttosto che dalle neuroscienze con Daniel Kahneman, ma poi tutto questo si trasforma in teatro, in un meccanismo narrativo molto ritmato, molto ironico, in cui tutti questi aneddoti si mescolano per intrecciarsi fra loro come puntate di tante piccole serie TV che si alternano per riflettere su questa caratteristica umana che è: la realtà è troppo complessa, spesso non mi piace, preferisco raccontarmi una storia e stare dentro la storia.
Daniele, per elaborare uno spettacolo che parte da temi molto complessi, anche molto filosofici, antropologici, sociologici, e come si fa a trasformare questo linguaggio più freddo della saggistica nel linguaggio invece caldo, empatico ed emotivo del teatro?
Questa è una bellissima domanda ed è purtroppo una domanda senza risposta, nel senso che ogni spettacolo noi lo dobbiamo riscoprire, perché quando cambi i temi e quando cambi le soluzioni formali, cioè, come dire, la visione che offri sul palco, la struttura drammaturgica, quello che vai effettivamente a combinare davanti al pubblico, ogni volta devi riscoprire come partire da tutta questa teoria, da tutto questo studio, da tutta questa ricerca, ma renderlo poi teatro, ovvero un meccanismo dell'umano per l'umano che vive in un determinato tempo, che cerca una relazione, che vuole essere comprensibile, accessibile, ma sfidante al tempo stesso. Quello che noi facciamo è nutrire tantissimo la mappa concettuale, diciamo studiare, siamo dei secchioni, siamo dei nerd, ma dopodiché tutto questo studio deve trasformarsi in qualcosa che funzioni teatralmente parlando, in qualcosa che non sia segnato dalla noia, in qualcosa che non sia respingente, elitario, autoreferenziale, ma che sia sempre comunicativo. Quindi i nostri spettacoli, questo non tanto per strategia o per obiettivi commerciali, che facendo teatro di ricerca li abbiamo, come dire, abdicati molto tempo fa, ma semplicemente perché nella nostra natura, nel nostro DNA culturale, tutto questo si trasforma in spettacoli appunto ironici, in spettacoli dove è chiaro l'orizzonte di senso, anche se è molto interpretabile, in spettacoli con ritmi molto alti. Nell'Angelo della Storia cinque performer si alternano continuamente a raccontare queste storie, ma usano, come dire, il corpo, usano lo spazio, ci sono molti pezzi coreografici, c'è una playlist molto densa, c'è un soundscape, c'è un paesaggio sonoro che attraversa tutto lo spettacolo. Insomma, tutta la grammatica teatrale viene centrifugata per arrivare a offrire un'esperienza che sì, abbia quella densità filosofica, ma sia anche teatro all'insegna del piacere, perché secondo noi a teatro si va per pensare e per divertirsi, che divertirsi è sempre una cosa feroce per noi, è sempre pensare a come siamo come civiltà, però senza che questo sia punitivo o sia una messa o sia una lezione dove prendere appunti.
E faccio uno spostamento più avanti, uno spettacolo che speriamo di vedere prossimamente nei palcoscenici trentini, perché poi il prossimo lavoro, il lavoro che state portando avanti adesso, è su Fahrenheit, giusto, 451?
Sì, confermo, molto vero, è un lavoro che ha debuttato a aprile-maggio fra Metastagio di Prato e Piccolo Teatro di Milano, che sono tre coproduttori. È un lavoro su una delle distopie più celebri della fantascienza classica, firmata da Ray Bradbury nel 1953, purtroppo distopia che da tanti punti di vista sta ritrovando una nuova attualità rispetto alla censura, rispetto alla questione della centralità delle battaglie culturali, rispetto all'orizzonte atomico dei conflitti geopolitici. Però anche qui, come dire, noi abbiamo, come dire, smontato il romanzo e l'abbiamo rimescolato con una distopia parallela che ci siamo inventati, e anche qui con ironia, che era anche quella di Bradbury, che era persona dotata, come dire, di questo strumento, riflettiamo sul presente e sulle sue possibili derive distopiche, ovviamente non per consolarci, non per allarmare, ma per prepararci, come dire, a evitare il peggio, non per prepararci al peggio, ma per prepararci a evitarlo.
Tra l'altro, Daniele, leggevo proprio qualche giorno fa una notizia di Repubblica che parlava che in Florida circa 5.400 titoli sono usciti dalla biblioteca di alcune scuole per questioni di, qualcuno dice, libri troppo forti, troppo scabrosi, tra questi anche il nostro Fahrenheit 451. Quindi c'è qualcosa che ci avvicina un po', ahimè, a questa realtà. Grazie infinite, Daniele, anche di averci fatto sognare con la prossima produzione, e noi intanto vi aspettiamo in Trentino questa settimana. Grazie e buona giornata, Daniele.
Grazie a te, un saluto a tutte e a tutti.
E grazie a Daniele veramente per questa panoramica su questi due spettacoli che andremo a vedere presto. Noi, prima di salutarci, vi facciamo sentire un altro piccolo estratto proprio dell'Angelo della Storia.
Sì. 1943, Roma. Carla Capponi, intellettuale antifascista, ospita in casa sua una riunione clandestina di partigiani e teme che i vicini o i passanti, sentendo i rumori della discussione, chiamino la polizia. Per coprire questi rumori, suona il piano I notturni di Chopin.
E nel 1983 Stanislav Petrov è sul posto di lavoro, a Mosca, in un bunker in cui ha sede il servizio di controllo satellitare antimissilistico dell'Unione Sovietica.
E nel 1958 una spedizione sovietica attraversa l'Antartide per raggiungere il cosiddetto polo dell'inaccessibilità, l'area più distante da tutti i mari che circondano il continente.
500 avanti Cristo. Alcuni membri della scuola pitagorica hanno vissuto nel modo azzurro. La parola di
E io credo che abbiamo stuzzicato la curiosità dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici con questi due spettacoli, e anche proprio con l'approfondimento che abbiamo potuto fare con Daniele Villa, che fa parte del teatro, del gruppo Teatro Sotterraneo, per l'Angelo della Storia è lui che firma regia e scrittura, ma in generale è un gruppo che lavora collettivamente su tutte quante le scelte. Andate a vederli perché ne vale davvero, davvero la pena. Avete due occasioni, quindi non ci sono scuse, anzi io vi consiglierei di vederli entrambi: il 27 dell'11 l'Angelo della Storia a Pergine, il 29 dell'11 l'Overload al Teatro di Villazzano, sempre alle 20:45. Sono spettacoli di cui non vi dimenticherete molto presto. Così chiudiamo questa puntata di Retroscena, il teatro alla radio, con queste chiacchiere sul presente, sul passato e sul futuro che ci riguarda molto da vicino. Caro Jacopo, noi possiamo semplicemente salutare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici e darci appuntamento alla prossima settimana. Buona serata a tutte e a tutti.
Retroscena, il teatro alla radio.